andiamo proprio lì da Fabrizio Ponciroli. Fabri, ciao, buongiorno.
Ciao, no, no, qua non piove. Vedi? Qua non piove, grazie a Dio. Sai che io odio freddo, pioggia, tutto quello che non
su,
è sole.
Su questo non ci troviamo d'accordo, però va bene così. Vabbè, c'è il sole lì. Ho visto un tweet di Stefano Salandin.
Sì, sì, c'è un po' di sole. Sì, sì. Non è il massimo della vita, però dai. Non ci lamentiamo.
Senti, invece, prima di entrare nello specifico di ogni singola partita, squadra, cammino, eccetera, mi fai la fotografia delle italiane in Coppa? Che cosa ha raccontato in questo turno?
Beh, innanzitutto sono felicissimo per quanto riguarda la Champions League, che abbiamo comunque la possibilità di portare quattro squadre agli ottavi di finale, che sarebbe qualcosa di incredibile, considerato che ci davano per spacciati, morti e sepolti come calcio italiano, e invece... se la dea bendata magari dà una mano a tutte quelle ancora in bilico, ovvero Atalanta e Milan, magari facciamo anche il miracolo.
Soprattutto Milan,
ovviamente ho già dimenticato la partita della Juve, non ci voglio neanche pensare. Molto felice per il Milan, molto molto felice. Meritava di vincere una partita così, in questo modo, con una favola anche di sottofondo. E l'Inter, confermo quello che ho sempre detto, l'Inter è una squadra forte. Forte, e sta dimostrando che forse manca più l'Inter a Lukaku che Lukaku all'Inter, e questo ha del clamoroso.
Bravo, bravo, bravo Fabrizio, mi piace molto questo tema che hai lanciato, e io a questo punto lo cavalco insieme a te, anche perché possiamo intrecciarlo anche con la Juventus, perché abbiamo visto un Chelsea battere, anzi passeggiare sulla Juventus, e adesso entreremo nello specifico di quella partita, senza Lukaku, anzi addirittura poi in questa trasmissione, in questo momento editoriale, dopo parte l'autocalcio, la termine di l'autocalcio, io ho sempre con me Alain Valnegri nel commento finale. Alain Valnegri di Bainsport ci disse proprio alla vigilia della partita tra Juventus e Chelsea: guardate che Lukaku non è proprio propedeutico al tipo di gioco di Tuchel. No. Tuchel, se può giocare e vuole giocare meglio, lo fa anche senza Lukaku. Detto, fatto. Quindi vogliamo partire da questa analisi, che mi trova molto d'accordo con te. È più Lukaku che sente la mancanza dell'Inter che non viceversa.
Credo proprio di sì. E ha del paradossale, perché Lukaku è andato via per diventare la superstar del Chelsea. Però Tuchel ha trovato una quadra del cerchio che non prevede Lukaku. Esatto. A questi terribili ragazzini che vanno a 100 all'ora, Lukaku è in grado di dare quella fisicità che magari qualcuno di loro non ha, però hanno una velocità di esecuzione che Lukaku non ha quel tipo di pressing, soprattutto dilatato nel tempo, e quindi è incredibile, però è la verità. Probabilmente Lukaku è andato nella squadra in cui, diciamo così, non riesce a essere Lukaku. È un danno enorme per il ragazzo, perché in Italia era un re, sì. A Milano era veramente una divinità, e adesso è uno dei tanti ai Blues.
Lukaku che non ha preso parte alla scoppola che ha preso la Juventus. Ora, noi ieri, tu sai, nell'altra emittente, ogni giovedì analizziamo con le slide di Alessandro Santarelli un po' tutto quello che è stato della partita. Francamente, già dal momento della formazione mandata in campo, all'atteggiamento visto da parte dei giocatori scesi in campo, la prima sensazione che ti viene in mente è che è stata presa la formazione da Allegri, hanno fatto così, li ha messi in campo come stanno, risparmiate ogni energia, non correte, non fate niente, cerchiamo di limitare i danni, amen. Se fosse così, e la sensazione ti portava a pensare a una cosa del genere, sarebbe comunque grave, cioè non ammette spiegazioni, perché la Juventus non si può permettere di prendere scoppole del genere anche quando è già qualificata. Tu hai avuto questa sensazione? O è una sensazione di un passo indietro rispetto a quello che di positivo magari poteva essere, non bello, ma positivo, era stato visto contro la Lazio di Sarri?
No, io rimango dalla mia idea, sono convinto che è una questione di qualità. Nel campionato italiano te la puoi cavare, perché comunque il livello è medio-basso, però se vai in Europa e incontri i veri top club, come il Chelsea, allora la qualità fa la differenza. Noi abbiamo un centrocampo imbarazzante, veramente di livello, io credo, almeno nella mia mente, faccio fatica a trovare un centrocampo bianconero così debole negli ultimi 20 anni. E poi, se hai anche la sfortuna di non segnare nell'unica occasione che crei, che magari potrebbe mettere un po' in crisi i ragazzini del Chelsea, e allora poi vai sotto in maniera pesante, come è stato. Guarda, io mi aspettavo anche un passivo superiore ad un certo punto, perché proprio la Juventus non ha la qualità per reggere contro una squadra come può essere il Chelsea, il Liverpool, il Bayern Monaco. Cioè noi contro quelle squadre non abbiamo una chance, se non un po' di fortuna, un gol trovato in mischia, però non abbiamo altro.
Guarda, io ti ascoltavo parlare e sono d'accordo, ma tu sai, perché poi leggi anche magari quello che scrivo io, è che siamo d'accordo sulla qualità, perché ieri per esempio scontrandomi, ovviamente in maniera costruttiva, elegante, mai aggressiva, col nostro amico Tancredi Palmeri, dicevo: io accetto tutte le letture che stai dando, il non gioco fino adesso espresso, una qualità abbastanza bassa del gioco proprio, quindi anche le responsabilità dell'allenatore, sia chiaro. Però lui, Tancredi, insiste, come? Prendo Tancredi esempio, che magari porta avanti l'idea di tanti, che la Juventus ha la rosa più profonda della Serie A e qualitativamente migliore. Io francamente, se penso al centrocampo,
io non sono d'accordo.
Se io penso al centrocampo, come hai detto tu, mo oggettivamente Bentancur, Rabiot, McKennie, Arthur, Ramsey non è come prendiamo in considerazione, Locatelli. Io di questi vedo Locatelli come giocatore che può giocare nella Juventus, e nelle Juventus passate Locatelli avrebbe probabilmente cominciato dalla panchina cercando di ritagliarsi il suo spazio. Invece lui è arrivato ed è il salvatore della patria di un centrocampo dove tutti gli altri dovrebbero far soltanto panchina, con tutto il rispetto. Poi è vero il discorso, e su questo voglio sentire il tuo parere, che come dice qualcuno, come dice anche il direttore Iacobelli o tanti direttori che sono intervenuti qua, la Juventus ha tanti nazionali, però secondo me questa cosa non regge più. Puoi essere convocato in nazionale, ma questo non significa che sia un giocatore di qualità molto più rispetto a quelli che sono davanti a te, perché nelle squadre che sono davanti alla Juventus ci vedo squadre che hanno profondità e qualità migliore di rosa.
Ma guarda, io rispondo semplicemente facendo un esempio: quali di questi giocatori sarebbero stati titolari nel Chelsea di Tuchel nella partita? Nessuno.
Ti ripeto, secondo me soltanto si poteva giocare il posto Locatelli partendo dalla panchina, o comunque considerando che Tuchel contro la Juventus, e questo è un altro dato a favore della crescita del Chelsea e della qualità bassa della Juventus, ha utilizzato tanti giocatori del vivaio. Cioè a un certo punto ha detto: guarda,
ma il problema è che questi, cioè tutti dicono: ah, giovanissimi. No ragazzi, questi sanno giocare a pallone ad una velocità impressionante. Kanté, fin quando è rimasto in campo, ha ridicolizzato la Juve. Non abbiamo un centrocampista così, noi, in grado di ridicolizzare gli avversari. Vogliamo parlare degli attaccanti? Vogliamo parlare di Morata? Sarebbe panchinaro ovunque, in qualsiasi top club. Da noi è il centravanti titolare, l'unica alternativa, perché in panchina non hai nessuno. Cioè, io vedo una qualità bassissima. Poi sarò smentito, magari questi giocatori avranno un sussulto d'orgoglio, ma rimango convinto che la qualità soprattutto del centrocampo della Juve è infima. Bentancur non sarebbe titolare da nessun'altra parte se non alla Juve. McKennie è un buon rincalzo, ma non può essere un titolare. Vabbè, Ramsey e Rabiot non li prendo neanche in considerazione. E oltre a questo non abbiamo attaccanti. Non abbiamo attaccanti perché Chiesa come seconda punta fa fatica perché non vede mai palla. E Morata non è un attaccante vero da Juve. Cioè, quell'occasione tu la devi segnare. Cristiano Ronaldo avrebbe fatto gol.
Vabbè, ma certo, ma lo continua a fare.
Ma è quella la differenza. Cioè,
poi sai qual è, secondo me, un altro errore commesso? Poi entriamo nello specifico. Io ti faccio una domanda, per esempio, su Lukaku che arriva dal nostro amico. Così noi ragazzi abbiamo buttato sul piatto in questo nostro bar virtuale tutti i temi. Quindi vi voglio scatenati su tutto. Su Juventus ci sono tante domande. Sull'Inter c'è una domanda su Lukaku che adesso ci giochiamo con Fabrizio. Qualsiasi domanda datemela, anche se stiamo seguendo un filo. Poi ne apriamo un altro. Siamo bravi almeno in questo a collegarci. Però allora sulla questione Ronaldo, dicevi tu che ha segnato eccetera. Possiamo dire, Fabrizio, che probabilmente uno degli errori, ce ne sono stati tanti in questi tre anni di Juventus, uno degli errori è stato quello di dire, non so, te la stai vedendo la serie, immagino.
Certo.
Ok, perfetto, hai visto la prima puntata sicuramente, nella quale Parati ci raccontava che lui, quando ebbe l'idea Ronaldo, andò nella stanza della Continassa con tutti i dirigenti, disse: adesso vi dico una cosa, vi prego di non ridere, di non cacciarmi fuori, ma di lasciarmi proseguire, noi possiamo prendere Cristiano. E spiegò tutte le cose spiegando qual era la possibilità e che l'operazione era fattibile. Secondo me lì è stato sbagliato il conto. Sai perché, Fabrizio? E voglio che mi dici la tua da questo punto di vista. Perché dire possiamo prendere Cristiano non ti doveva mettere nelle condizioni di dire ce lo possiamo pagare e lo portiamo a casa. No, ti puoi permettere Cristiano se oltre a lui puoi andare a rinforzare anche la rosa, la squadra, puoi prenderti un paio di centrocampisti, un difensore, cioè se ti resta anche un tesoretto per dare qualità attorno a Cristiano, altrimenti il Ronaldo di turno ti porta la sua di qualità e da sola non basta. Con Real Madrid è bastata, hai vinto le Champions, ma perché ci hai costruito una squadra attorno. Con la Juventus non è bastata perché c'avevi lui, anzi poi quando hai tolto lui hai fatto addirittura dei passi indietro perché non avevi chi segnava gol. Con lo United è lo stesso, è saltato Solskjaer, lo United nonostante i gol di Ronaldo non riesce a portare risultati importanti. Perché? Perché probabilmente manca anche un po', è strano a dirlo perché lì c'è Pogba, Cavani e sicuramente giocatori di un certo livello, però forse serve anche una qualità attorno al campione, altrimenti il campione non te lo puoi permettere pure se lo riesci a pagare.
Ma io sono convinto che l'errore più grande della Juventus sia stato non capire Cristiano Ronaldo. Sarebbe stata una bellissima parentesi, ma non sarebbe durato in eterno. E quindi hanno tentato l'instant team, gli è andata male, hanno provato a vincere subito, gli è andata male, come capita a molte squadre, e non avevano il piano B. Il piano B risponde al nome di Morata, Ken, Caio George. Beh, ma la Juventus non può avere attaccanti così, non può, non se lo può permettere. Magari in Italia forse te lo puoi permettere, ma non in Europa. Cioè l'Inter, quando Lukaku è andato via, aveva Dzeko, che sì, avrà i suoi anni, però è abituato a far gol e lo sta dimostrando. Ha Lautaro Martinez, ha un'alternativa forte nel caso in cui si dovesse fermare Dzeko. Ha preso Correa con altre caratteristiche, ma abituato a fare la differenza in campo. E la Juventus chi ha? Non ha nessuno. Oltretutto non ha un buon centrocampo. Noi abbiamo solo una gran difesa. Quello abbiamo, nient'altro. E quindi l'errore secondo me è stato proprio pensare che con Cristiano Ronaldo vinco subito.
Esatto.
E chi se ne frega del futuro. Esatto. Ci penseremo a tempo debito.
Esattamente.
Esattamente. Cristiano Ronaldo è stata una bellissima parentesi, bellissima, felicissimo di averlo visto a Torino, però tu non puoi pensare che sia eterno, non puoi. Esatto. Quello è stato l'errore.
Casa Milan ci chiedono, perché poi adesso un oggetto del desiderio, soprattutto della Juventus, ma ci possono essere anche altri club ancora su di lui, compresi quelli esteri, perché servono dei soldi e serve convincere Commisso e Vlahovic. Vlahovic che ha dimostrato proprio contro il Milan tutta la sua qualità, quell'attaccante che per esempio alla Juventus non c'è, se vuoi fare il paragone con Morata, certo. Quell'attaccante che magari tanti potrebbe aiutare tanti a fare il salto di qualità. Un nostro ascoltatore ti dice, il Milan con Vlahovic che passo farebbe? Quindi intanto significherebbe sconfessare un po' Giroud, Ibrahimovic, uno dei due dovrebbe andare via. Però che passo farebbe? Secondo me è un passo credibile.
Enorme, enorme, ma guarda, restiamo sul paragone Morata-Vlahovic che mi interessa.
Sì.
Morata è un buon attaccante, ma non ha più margine di miglioramento. Così è, così te lo tieni.
Esattamente.
Cioè è un giocatore che quando si alza l'intensità e ci sono partite di un certo livello, va un po' in difficoltà, soprattutto se sbaglia la prima occasione. Tu facci caso, quando sbaglia la prima occasione importante, solitamente Morata si perde d'animo. E questo la Juventus non se lo può permettere. Vlahovic ha ampi margini di miglioramento perché è un 2000, e poi è un gladiatore. È uno che in campo piuttosto si ammazza, però ci prova fino alla fine. Questo serve a un grande club. Non è ancora pronto, perché io non sono convinto che Vlahovic sia già pronto. Secondo me è un potenziale grande campione. Però io ci investirei perché ha talmente tanti margini di miglioramento che quello, se cresce, ti fa fare la differenza. È a fisico, a scatto, vede la porta, è uno che a livello caratteriale c'è, ragazzi, anche perché è un serbo, anche, cioè, mi sembra proprio che abbia le caratteristiche per diventare un grande giocatore, no?
Sì, ma tra l'altro anche lui, vedi, lo ha ammesso stesso lui, io resto a fine allenamento non solo per provare a tirare le punizioni, ma anche per provare tante altre soluzioni di gioco, perché per me un professionista deve fare questo se vuole arrivare al top.
Certo.
Quindi c'è anche la testa del giocatore, del campione che potrebbe essere.
Sicuramente, cioè, ce ne sono pochi di attaccanti forti in giro. Secondo me Vlahovic è uno di quelli che è destinato a diventare, certo, un grandissimo.
Certo.
Non lo è ancora, questo lo voglio sottolineare.
Però ha delle ottime stimmate, diciamo così.
Però ha tutto quello che serve per diventare un grande campione.
Bene, allora, tanto entrate, riparatevi dentro questo bar virtuale che fuori c'è Tempaccio qui al sud. Allora, centro-sud, perché io so, dopo vado a Napoli, ma mi dicono che a Napoli è anche peggio questa mattina. Anzi, ditecelo anche voi che tempo fa in Italia in questo momento, così vediamo chi si trova nella parte più annuvolata, tuoni, fulmini, vento, sento proprio ticchettio della pioggia. Speriamo di trovare la macchina dopo, allora, anche perché ne manco la mia, perché ovviamente la mia mi ha lasciato di nuovo a piedi Fabrizio, ma prima o poi risolverò anche questo. Anzi, sai che mi hanno fatto una battuta che ho gradito molto? Non è che la tua macchina si chiama Ramsey? Quasi quasi la chiamo così, quasi quasi la chiamo così. Allora,
povero Ramsey, un fenomeno nel Galles non capito in Italia,
capito? Cioè, come Bale, tale quale, cioè, il Real Madrid è infortunato proprio al Galles.
Galles,
esatto, va bene così. Allora, buongiorno Davide da Losanna, tifo Milan, volevo dire una cosa su Morata. Lui ha fatto panchino ovunque sia andato e farebbe la riserva Giroud anche ad Ibra. A me non è mai piaciuto, forza Milan.
Io sono abbastanza, io la penso uguale.
Allora, a Giroud non lo so, perché secondo me se la giocano un pochettino, perché anche Giroud l'ho visto anche contro l'Atletico Madrid un po' col colpo in canna. Quindi loro due magari si possono giocare un po'. Con Ibra non è neanche paragonabile.
Beh, ma anche Giroud non è mai stato sempre titolare nella sua carriera. Esatto. E ci sarà un motivo, eh?
Esatto.
Cioè, ragazzi, se i giocatori vanno in panchina spesso nei top club, un motivo ci sarà. Probabilmente perché hanno un po' livello, ma non tale da essere titolari assoluti.
Esattamente.
Cioè, mi sembra anche abbastanza evidente. Mbappé lo fanno giocare anche su una gamba. Giroud magari se è un po' in mezzo infortunato se ne sta in panchina, cioè non è che ci vuole molto per capirlo. Su Morata a me spiace, perché ripeto, il ragazzo si impegna, però è il classico attaccante che nelle partite in amicizia magari ti fa la differenza e te la fa anche bene, però quando la palla scotta va un po' in difficoltà.
Ok, te la butto là. Contro l'Atalanta, che attacco schiereresti fossi Allegri?
Chi vuoi prendere? Abbiamo nessuno, Morata per forza, ma perché non ho alternative.
Se ti dicessi un 4-3-2-1 con Dybala, Chiesa alle spalle di Ken, che è pronto?
Non lo so, Ken mi sembra un altro che di alti e bassi continui, nel senso...
Sì, ma daresti un turno di riposo a Morata per riprenderlo anche mentalmente, per dire ti deve venire fame di giocare, se te le faccio giocare tutte hai la pancia piena e non riesci a trovare la via del gol, se ti lasci in panchina ti viene fame e magari provi a dare qualcosa, ad accendere.
Caro amico mio, io non so più se valga tanto questo discorso con certi giocatori, adesso io non so se vale per Morata e non mi permetterei mai di giudicare, però mi sembra che nel calcio moderno tanti giocatori giocano, non giocano, non è che gli faccia quella gran differenza, l'importante è che a fine mese tutto sia a posto a livello contabile. È brutto da dire, ma è così. Poi ci sono quelli che invece mordono il freno,
certamente,
e vorrebbero spaccare il mondo, però vedo anche tanti altri giocatori che sì, gioco, non gioco, chi se ne frega, tanto tutto sommato magari fra un anno non sono neanche più qua. Cioè, per dire un esempio, no?
Sì.
Zaniolo ieri quando ha segnato era felice come un bambino,
perché
quello ci tiene,
certo.
Lui ci tiene a far bene alla Roma.
Anche se poi su Zaniolo voglio aprire una parentesi con te tra due minuti, anzi facciamolo subito, poi dopo passiamo a Lukaku, così magari l'ascoltatore che adesso si è messo in ascolto, oppure si era messo in ascolto prima e poi ha posato, non sei offensivo assolutamente, però ascoltala tutta la mezz'ora prima che finisce, così capisci che parliamo di tutto e seguiamo il corso degli eventi. E ti dico anche una cosa dal punto di vista, per svelarti un po' i segreti del mestiere, no? È chiaro che se ti arrivano 20 messaggi sulla Juventus, tu almeno 10 li devi evadere, quindi l'argomento va anche in quel senso là. Dopodiché mi riallaccio anche agli altri argomenti, quindi in mezz'ora cerchiamo di toccare tutto quello possibile e immaginabile. Andiamo su Zaniolo, perché proprio là anche vorrei stare con te. Ti sembra che il giocatore sia stato un po' frenato dagli infortuni, non senta la fiducia di Mourinho, abbia più voglia di esplodere altrove, si stia perdendo un po' come potenziale, o lo vedi tra alti e bassi semplicemente perché deve ancora formarsi come campione?
No, io credo che Zaniolo abbia un problema, è talmente forte fisicamente che per fare la differenza deve stare al top della condizione. Non è uno di quei giocatori che sa gestirsi in campo, e su questo sono d'accordo con Mourinho. Deve imparare tanto, perché lui ci mette sempre il 110% in ogni scatto, in ogni tentativo, in ogni tiro. Però il fisico, sai, non mi sembra un fisico indistruttibile.
No.
E quindi credo che sia proprio molto legato alla sua condizione fisica. Se sta bene fisicamente è un mostro, è un mostro. Fa delle cose, la
c'ha degli strappi, esatto, sì, della genialità nei gesti,
esatto,
che è bellissimo.
Però deve star bene fisicamente e purtroppo non sempre sta bene fisicamente.
C'è un audio sul maltempo, mi dicono, quindi vedi, seguiamo Christian da Moncalieri, se non sbaglio, aspetta, no, Pietro da Moncalieri, seguiamo anche la scia meteo, sentiamo che cosa ci dicono. Pietro, tu puoi fare tutte le obiezioni che vuoi, a me fa piacere quando le avete, perché sono indicazioni importanti anche per noi. Vai, fammi sentire quest'audio, Giorgio.
Per quanto riguarda il maltempo, io sono a Lacedonia, provincia di Avellino, quasi confini con
c'è la neve là,
e qua è tempaccio brutto brutto. Sono qui per consegne per lavoro, è veramente molto brutto.
Amico mio, grazie per il tuo messaggio, io ci tengo a dirvi grazie soprattutto a tutti coloro i quali fanno un lavoro, anche sono tutti i lavori sono un po' complicati, no? Però immagino che i trasportatori spesso si trovano, devi trovare la strada, l'indirizzo, il posto, sotto la pioggia, il tempaccio, la cedonia, in questo momento se piove immagino quanto sia complicato, quindi riuscire a tenervi compagnia mentre cercate le vie, attraversate le intemperie, è un motivo di grande orgoglio per noi. Allora, una domanda te la fanno sull'Inter e torno indietro perché ci chiedono niente di, cioè più che domande una riflessione sulla quale immagino sei d'accordo. Niente di clamoroso, secondo me Lukaku era la riserva di Martial prima di andare all'Inter, semplicemente ha sfruttato la pochezza del nostro campionato. Allora, domanda che ti faccio io sulla riflessione del nostro ascoltatore. Dei giocatori di qualità emergono di più nel nostro campionato perché il livello è basso, o effettivamente magari non sono necessari, vivono anche di stagioni? Perché Lukaku anche allo United, è vero, prima di arrivare all'Inter viveva di molti bassi oltre che degli alti, tant'è che te lo ricorderai bene, quando fu preso molti dicevano sì vabbè, ha preso un bidone, poi è arrivato ed è diventato Lukaku, ora è andato via ed è ritornato Lukaku di prima, forse.
No, io penso che Lukaku abbia un problema, nel senso che deve giocare in una squadra in cui ci sono delle determinate caratteristiche di gioco. Lui è arrivato all'Inter con Conte. Conte stravedeva per Lukaku e ha messo la squadra nelle condizioni di far brillare Lukaku di luce propria. L'Inter ripartiva in contropiede, questo è devastante fisicamente. Se gli dai una prateria e anche se ci sono due difensori addosso, te li spazza via e va in rete. E al Chelsea non può più farlo. E quindi va in difficoltà perché il suo strapotere fisico, la sua capacità di lanciarsi nelle praterie non esiste in un campionato come la Premier, soprattutto per come gioca il Chelsea. Lukaku era perfetto per l'Inter di Conte. Probabilmente non sarebbe stato perfetto per l'Inter di Inzaghi, ma sicuramente sarebbe stato titolare da noi. Questo non vuol dire che il nostro campionato è meno qualitativo, queste sono tutte sono cose che sento da decenni.
No,
è un campionato diverso.
Anche perché stiamo portando quattro gli ottavi, se tutto va bene.
Sì, ma poi la Premier League è l'unica eccezione perché giocano a una velocità, è come quando giochi la PlayStation e vai al doppio, cioè vanno al doppio della velocità e sanno controllare la palla al doppio della velocità. Però io la guardo la Liga, io la guardo la Ligue 1, guardo anche la Bundesliga, non vedo questa gran differenza. L'unica eccezione è la Premier League, che obiettivamente è superiore al calcio italiano, ma perché vanno al doppio.
Certo.
Perché tecnicamente siamo buoni come gli inglesi, solo che questi vanno al doppio.
Oggi alle 17 ci salutiamo con questo. Intanto il nostro amico ci dice: a me Zaniolo ricorda Pato, grande potenziale, non so se riuscirà a sbocciare del tutto.
Fisicamente potrebbe essere un rischio come Pato.
Dici tu. Ultima domanda, anche se siamo overtime, te la faccio al volo sulla nazionale, perché oggi alle 17 ci saranno i sorteggi per quanto riguarda i playoff. Tu quale attaccante vorresti evitare, per esempio, tra i Lewandowski, Ronaldo, Ibrahimovic, che sono un po' quelli che potremmo affrontare ai playoff?
Ma diciamo che Cristiano Ronaldo lo eviterei a prescindere, perché non vorrei mai che questo fa la differenza ancora una volta, e magari giochi una partita importante, giocata anche bene, e poi questo te la risolve da solo. Ho molto paura della Svezia, sono sincero, non spero
corsi
con tutto il cuore. No, ma non voglio proprio rivivere l'incubo di dover incontrare gli svedesi. No. Quello lo eviterei, quella è la cosa che mi spaventa di più. Ma non perché non siamo superiori, attenzione, quando eravamo allenati da quello là, che io non cito neanche, si sapeva che sarebbe finita così. Con Mancini io sono fiducioso, molto fiducioso, però la Svezia la eviterei.
molto volentieri. Fabrizio Ponciroli, grazie come sempre per la chiacchierata. Ci si ritrova venerdì prossimo. Ciao, ciao,
ciao ragazzi.
Il sole.
Allora, ah, no, ti dico una cosa:
dimmi,
Golden
dimmi.
Foot, ragazzi.
Ah,
lunedì sono a Monte Carlo.
Grande,
se serve qualcosa, sono là.
Assolutamente, ti contatteremo. Ricordamelo però col messaggio, ok? Perché io ho una testa
certo.
un po' così.
Usiamo la radio per parlare anche di queste cose.
Ovviamente,
programmazione.
Ovviamente. Ciao, ciao, Fabri. Aspetto
ciao.
Il tuo messaggio.